Terza domenica del tempo ordinario, Donaldo May.
Quindi molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ci hanno trasmessi coloro che furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù tornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo. La sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a mettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. E avvolse il rotolo. Lo riconsegnò all'insegnante e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Ci sono state descritte tre assemblee liturgiche che possiamo anche datare con qualche approssimazione. La prima è nel 400 circa l'Anticristo a Gerusalemme, in un grande piazzale a sud-est del Tempio. Una grande convocazione di popolo riunito insieme per celebrare la festa della legge. Dalle prime luci dell'alba fino a mezzogiorno viene letta la legge, cioè i primi cinque libri della Bibbia, non ancora completi, non sono ancora del tutto formati, quella che gli ebrei chiameranno poi la Torah, il libro principale, la legge. E abbiamo sentito con quanto zelo, con quanta gioia, con quanto entusiasmo viene letto il testo, poi gli scrivi, i leviti lo spiegano, lo traducono e la gente reagisce con tanto entusiasmo, canti, alzata di braccia, lacrime, commozione. Perché questa è la parola del Signore, detta a Mosè e trasmessa poi attraverso gli altri profeti, fino a noi, fino a quel tempo. La grande gioia della parola di Dio. Il popolo che si impegna a viverla, a goderla. E abbiamo sentito anche poi le osservazioni di Nehemia, di Esdra. Tornate a casa e fate festa. Oggi non si può far lutto, perché è una grande giornata. Mangiate cibi buoni, bevete vini dolci e portatemi anche a chi non ha nulla di preparato. Da sottolineare questo aspetto. Come sempre nella Bibbia, alla gioia, alla festa si congiunga questo pensiero di chi sta peggio di noi, pensate anche a chi non ha niente e quindi condividete. Bello questo aspetto della fraternità. L'assemblea non è una cozzaglia di gente, è un popolo, è il popolo di Dio che celebra la legge del Signore con entusiasmo e con gioia. Seconda assemblea, Nazareth, ambiente molto più modesto, con la sinagoga di Nazareth, potremmo dire una cappellina a confronto, ma qui c'è Gesù, eccola la novità. Gesù che da buon praticante torna alla sua sinagoga dopo il periodo del battesimo e del deserto, ma ha già predicato nella zona e si è fatto già un nome. A Nazareth va in sinagoga come faceva sempre nei giorni di sabato. Nella sinagoga si svolgeva la liturgia che è rimasta grosso modo la nostra. La prima lettura era della Torah, della legge, collegamento con Nehemia. La seconda lettura era invece di un profeta. A Gesù tocca la seconda lettura. Srotola, noi chiamiamolo così, rotolo, e abbiamo sentito la profezia di Isaia. Il Signore ha mandato su di me il suo spirito perché io porti la liberazione, la vista ai ciechi e tutti gli altri miracoli, e proclami l'anno della liberazione, il giubileo, in cui c'era il condono dei debiti, la terra tornava a chi l'aveva impegnata. Era l'anno della liberazione. Gesù è venuto a portare questa liberazione. Il bello del discorso è che Gesù dice: oggi questa parola si realizza in me. Io sono la pienezza della rivelazione della Bibbia. La Bibbia si realizza nella mia persona. Io porto al mondo la liberazione da tutto il male, fisico e morale. Un commento arduo che all'inizio suscita ammirazione. Dice giustamente Luca che gli occhi di tutti erano fissati come dei grossi riflettori. Tutti fissano Gesù per sentirsi dire: oggi questa parola io la compio, la realizzo. E da qui cominciano i guai per Gesù, perché dall'ammirazione e dallo stupore si passa poi alla critica, alla mormorazione e all'odio. L'assemblea si chiude molto male con la decisione di buttare Gesù giù dal dirupo e farlo fuori, ma non è ancora giunta la sua ora. Terza assemblea, Corinto, anno 57 circa dopo Cristo. Anche qui in una sala offerta da qualche cristiano c'è una riunione di credenti in Gesù, i quali ascoltano la lettura della lettera prima di San Paolo indirizzata a loro. Una lettera bellissima, ricchissima, e oggi abbiamo sentito un brano del capitolo 12 dove Paolo spiega ai cristiani di Corinto che cos'è la Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo, e come nel corpo umano c'è varietà, nell'unità l'occhio non è l'udito, chiaramente, e l'udito non è l'occhio. C'è varietà, però questa varietà si compone nell'unità dell'organismo. Il corpo è uno, nelle varie membra. Così è la Chiesa, un corpo solo, e voi tutti siete stati innestati in questo corpo col battesimo. Questo corpo è Cristo, capo, voi le membra. Ma membra organiche, ci sono i pastori, ci sono gli aridoni, anche gli straordinari. C'è chi governa, c'è chi è maestro, c'è chi ha il dono delle guarigioni, tanti doni. Ma tutti devono essere vissuti nello spirito dell'unità. Per formare un corpo solo, il corpo di Cristo che è la Chiesa. È una lezione stupenda che Paolo dà ai cristiani di Corinto. E poi c'è la quarta assemblea, eccola, la nostra, che è in linea con le altre, che è una continuazione della liturgia della sinagoga, della liturgia inaugurata da Gesù, celebrata dai cristiani di San Paolo e da noi oggi. Questa assemblea che è riunita dalla parola di Dio, che noi ascoltiamo, che noi celebriamo, che noi viviamo. Stamattina abbiamo cantato un brano del Salmo 19, diviso in due parti. La prima canta la bellezza del sole. Ah, il sole ci dà vita, luce, gioia. Così è della parola di Dio, abbiamo detto noi. La parola di Dio è luce, è forza, è gioia. L'importante è che noi ci mettiamo a contatto di questa parola, che l'ascoltiamo, che la facciamo nostra, che la assimiliamo per viverla. È tutto qui. Noi abbiamo la fortuna che non si celebra solo la parola, ma si vive nell'Eucaristia, dove la parola diventa pane e vino da mangiare, il nostro sostegno, l'Eucaristia, Gesù. Avete notato che il Vangelo però cominciava in altra forma. Ci faceva leggere i primi quattro versetti del Vangelo di Luca. Luca è un intellettuale, un medico, che conosce la letteratura del suo tempo e quindi inizia a scrivere come facevano gli scrittori del suo tempo. Con una introduzione, ripeto, brevissima, quattro versetti, in cui dice: molti hanno tentato di mettere insieme un racconto organico dei fatti accaduti tra noi, la storia di Gesù. Allora ho pensato di farlo anch'io, raccogliendo tutto il materiale possibile, fino a quello scritto, perché già circolavano nella Chiesa tipi di appunti per i predicatori, perché non inventassero niente, ma c'era tutto già scritto. Poi contatto diretto con i testimoni oculari, gli apostoli, con Maria, certamente. Informazioni quindi di prima mano che Luca ha raccolto e ha organizzato con ordine più teologico che cronologico, per un motivo preciso. Perché tu, illustre Teofilo, abbia la certezza della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Non sappiamo chi sia questo illustre Teofilo, o un magistrato, un pezzo grosso, o potrebbe essere anche ogni cristiano, perché ogni cristiano è Teofilo, amico di Dio, quindi potrebbe essere indirizzato a noi. Luca ha scritto questo libro di storia per darci la certezza che non sono favole quelle che lui racconta, fantasie poetiche, ma fatti realmente accaduti. E tu abbia la certezza di non camminare sulle sabbie mobili, ma sul piano della storia, della sicurezza di quello che è scritto qui. e che tu già conosci. Quindi per cui sia sicuro che la tua fede non è una fantasia, non è un gioco, è una cosa seria che parte dalla storia, dalla certezza che i fatti raccontati sono veri. E allora se sono veri sono storici, sono realmente accaduti e sono di aiuto perché tu cresca nella fede. La parola del Signore che noi leggiamo, spero tutti i giorni, che noi meditiamo, che qui in chiesa insieme proclamiamo, sia veramente la nostra forza, il nostro aiuto, l'incoraggiamento, la gioia, perché la gioia del Signore è la nostra forza.